del Mesma, e c'era anche Don Silvio e Riccardo. Subito abbiamo detto questa rappresentazione, la prossima stella, bisogna realizzarla anche a Gagliardi, proprio dove San Giuseppe Maria Gambaro è nato e ha vissuto. Subito Don Silvio ha detto che ha già in mente programmato tutto il percorso passio, ha detto questo ci deve bene proprio per il percorso. E vede, per noi di Gagliate serve anche per continuare una riflessione che avevamo iniziato proprio salutando Don Marco che partiva per l'Uruguay, un po' vari della popolazione di Gagliate, dai piccoli ai meno giovani, si sono preoccupati per realizzare un musical proprio su San Giuseppe Maria Gambaro. Ecco, qui è tutto un altro contesto, è proprio in questo percorso sulla fragilità. Ricordiamoci che è un martire, San Giuseppe Maria Gambaro, ha dato la sua vita, per cui un testimone autentico. Il cammino quest'anno della nostra Chiesa parrocchiale proprio sulla ricerca di testimoni per essere anche noi testimoni. E ringraziamo anche Gianni Valdero che ci presenterà questa luminosità di Giuseppe Maria Gambaro, questa costellazione luminosa che illumini anche la nostra vita, perché uscendo di qui questa sera sicuramente noi saremo più testimoni. Alcuni entrando hanno preso questo foglio, perché posso leggere una traccia, la trovate anche questa traccia la stessa dentro in questa busta, in cui vogliamo poi all'uscita fare la nostra offerta per la costruzione del poliambulatorio in Georgia. E domani sera il seminario delle 21, ci sarà una riflessione proprio su questa fragilità e sull'aiuto a questa chiesa che si incammina dalla Georgia a vivere anche lei in profondità il cristianesimo. E sarà presente il nostro vescovo, il psichiatra Eugenio Borgna e anche il direttore della Caritas della Georgia. Siamo tutti invitati anche domani sera al seminario. Ecco, buona partecipazione e grazie anche a tutti.
bello. Alla fine mi sono talmente illuminato di immenso che mi sono addormentato. Sì, a guardare me stesso, ma per davvero. A parte che per vederle sono dovuto salire fino a qui. A parte che per vederle c'ho su le lenti a contatto. Ma giù in basso, con tutto quell'inquinamento luminoso, ti fanno vedere le cose artificiali, visioni contraffatte, forse illusioni. Sì, insomma, in basso si vedono le cose più basse. Così uno, qualcuno, mica tutti, hai il desiderio di salire. Mica facile. Io ci sono voluto venire. Strada faticosa. Sì, ma quando sei su, è difficile da spiegare, bisogna venirci e basta. Certo, le stelle sono milioni, ma che dico milioni? Miliardi. E ciò che mi incuriosisce è che riusciamo a percepirne solo una piccolissima parte. Chi ha 10 decimi effettivi o corretti, io li ho corretti, sì, al massimo ne può contare 1000. Ma ci passi la notte. Non sa maggiore, sì, poi al contrario non sa minore. Cassiopea, il drago, sì, i gemelli Castore e Polluce. Detto tra noi, io gli antichi li capisco poco, ma come si fa a vedere un orso, un drago, un leone da quell'insieme di puntini messi a casaccio? Altro che fantasia, lì il Vasco deve aver giocato la sua parte mica poco. Anche perché le stelle non sono mica tutte appiattite, è il nostro occhio, anche se ha sulle lenti a contatto, che ci rende la volta celeste senza profondità. C'è anche qualcuno che sostiene che quei disegni nel cielo, in cui passano dentro sole, luna, pianeti, addirittura influenzano la nostra vita, il nostro carattere, le nostre scelte. Ad esempio, non so, quella là, fatta a croce, l'hanno chiamata cigno. Ora, io ci vedo una croce, al massimo mi ricordo una tina, un po' sgemba, una tavola. Sì, quell'altro gruppo l'hanno chiamato toro, stranezze umane, eh? Però è una costellazione importante perché ha da sempre un posto speciale nell'interpretazione dei segni celesti. L'occhio del toro è addirittura la 13ª stella più luminosa visibile nel firmamento. Non so se mi spiego. 13ª su migliaia. Si chiama Aldebaran. Oppure Alfa Tau. Tau. Eccolo ancora. È una stella rossata. Qualcuno sostiene che quelli che nascono quando questa stella è visibile sono fortunati. È considerata la stella guardiana d'Oriente. E che poi mi sono addormentato. La cosa strana è che quando uno dorme ha la sensazione, sì, che gli si apra un mondo molto più ampio di quello percepito dai sensi. E poi laggiù, basta, troppa confusione, troppa mistificazione, troppa luce, sì, di quella pazza. Non che io voglia scappare.
ero qui, seduto sotto questo albero secolare, testimone silenzioso di un tempo ben più grande del mio, in cui forse anche le stelle avevano una posizione diversa nel cielo. E mi ha colto il sonno, proprio mentre ero preso da questi pensieri vaganti, liberi. Sì, perché la vita che si fa laggiù, in basso, spesso richiede di estraniarsi, di isolarsi completamente. A guardare il cielo puoi pensare a nulla, straordinario. È come tu passi nell'infinito. Ho ancora negli occhi Alfa Tau, la guardiana d'Oriente. Una porta, sì, una porta che aspetta di essere aperta. L'apro, esattamente come potrebbe fare uno dall'altra parte, in Oriente. E mi trovo faccia a faccia con due occhi a mano. Ma cosa ho mangiato ieri sera di così pesante? Poi, a poco il sonno si è fatto più leggero, sì, fino ad estarmi, rumori attorno a me, il vociare di qualcuno che sistema vari oggetti su alcune bancarelle. Ma è vero, ma sì, qui domani è festa, ci sarà un po' di mercato. Domani? Cioè, oggi? Accidenti, ho dormito qui e ho sognato guardando le stelle. Sì, mi ricordo di una Tau in cielo, poi una porta verso l'Oriente e una faccia che mi guardava, forse un cinese. Porca miseria. Ma non ho sognato. Il cinese è qui. Davvero? E mi guarda con un sorriso da cinese. Forse mi ha fatto una domanda, anzi me l'ha fatta, me la ripete. Scusi, dov'è il mio? Come sarebbe? Questo qui viene qui dalla Cina e mi chiede dov'è Dio? Mi fa una domanda esistenziale di questo tipo, ma cosa ci fa qui un turista? Adesso anche i cinesi fanno i turisti. Mio nonno avrebbe detto non c'è più religione, a proposito di religione, ma che domanda è dov'è Dio? Ho qualche reminiscenza di catechismo, ma deve venire qui un cinese a chiedermi una cosa del genere? Cosa può pensare uno seduto sotto un albero secolare, forse un tiglio, che con la sua chioma di nano ricorda un po' una Tau, sì, che si è addormentato guardando le stelle, che ha ancora negli occhi Alfa Tau, che tutto a un tratto si trova a pochi centimetri dal volto un faccione con due occhi a mandorla, un turista cinese che gli chiede dov'è Dio. Cosa può pensare? Meglio riaddormentarsi. Il problema è che quando uno si riaddormenta, non riesce mica a ritrovarsi nello stesso sogno. Magari ci sono le stesse cose, gli stessi segni, ma la vicenda è diversa.
È lì che ci sono i più bei pesci, forse le grosse trote, ma di mezzo ci sono i curmini, che non sono quelli delle lumache, ma sono i ragazzi di Omentino, quel paese a ridosso del nostro, Gagliati. Sì, vengono chiamati così perché portano un cappello di paglia a punta. Si sarebbe potuto avviare una trattativa per convincerli, per portarli dalla nostra parte. La nostra compagnia, che è agli ordini da sempre di un amico, Francesco, decide di mandare una delegazione. Così scelgono Bernardo e Antonino. Sì, per sondare le loro intenzioni. Perché sul fiume noi siamo a monte e loro a valle. La corrente ti porta naturalmente verso il basso. Risalire è difficile. Malgrado la missione sia complessa, quel territorio sconosciuto dove anche il dialetto pare incomprensibile,
c'è fiducia. Bernardo e Antonino si sentono spiati. Sì, mentre la barca scivola sfiorando i canneti e le fronde più sporgenti dei sanci e dei gessi sulla riva. Pare quasi che, sì, che in quegli occhi di luce che anche dal sole, che occhieggia tra le foglie, ci siano presenti inquietanti. Come se qualcuno stia seguendo con lo sguardo il lento sciabordio di quella prua, sovrastato solo dal rumore dell'acqua che si infrange sulle canne. Segni premonitori? Ma chi è determinato e ha fatto la scelta di tendere la mano a chi si dice nemico, ma non torna indietro. Quando la provano nel lontano quei fantomatici volti divengono reali. Sono alcuni ragazzi che gridano ad alta voce, là, ci sono i balloni, i mietitori, così ci chiamano. Questo grido passando di bocca in bocca è come la scintilla che dà fuoco a una mina. Innumerevoli curmin con il loro cappello di paglia dalla riva cominciano a dire addosso ai balloni, ai mietitori. Beh, Antonino scende, arriva nel tentativo di calmare le anime, ma non fa nemmeno in tempo a proferire parola che viene colpito da un terribile colpo di bastone nella stessa fatta riservata a Bernardo. Ma come? Sono venuti più facili per portare una buona parola e vengono accolti in questo modo, sperata che colpisce Bernardo proprio sulla testa, inferta con un bastone dalla strana forma di Dio, un bastone ricco di cibosità, sembra un Natale. Bernardo stramazza al suolo come Antonino, il quale cerca di rialzarsi, ma quei rabbiosi capelli di paglia punta prendono a stuzzicarlo con le canne di bambù, lo pungolano con la veemenza di chi vuole ferire, trafiggere un colpo, un altro, fastidioso, del doloroso, un altro colpo! Riapro gli occhi e rivedo quell'insistente cinese che con un bastone mi pungola per destarmi. Ho capito, ma che vuoi da me? E questo mi mostra un bastone a forma di grande Dao che ha appena acquistato alle bancarelle. Ah, e mi dice tutto soddisfatto anche un grande drappo di seta. Allora, adesso, questo qui viene qui dalla Cina, la terra dove si è iniziata la coltivazione del baco da seta. Arriva in Europa e che cosa fa? Compra la seta. Un po' come il napoletano che va a Pechino a mangiarsi una pizza. Ma tu, cinese, ma che vuoi da me? Il suo volto mi è un po' più familiare, io devo essere simpatico, perché ha scelto me. E si ripropone con l'ingombrante domanda, dov'è Dio? Allora, com'è che diceva il catechismo, Dio è... Ma perché mai deve fare a me una domanda del genere? Il dormiveglia è una strana sensazione. Ti sembra di essere sveglio e invece sei addormentato. Anzi no, ti sembra di essere addormentato e invece sei sveglio. Non riesci a percepire in che dimensione ti trovi. Hai la sensazione di una scoperta che rivoluzionerà il mondo. La quale scoperta? E non ci arrivi, perché sei nel dormiveglia. L'unica cosa certa è che ho la faccia di un cinese che mi guarda, mi pone un quesito esistenziale. Dov'è Dio? Il mio dormiveglia ha il delicato fluttuare del drappo di seta che il cinese ha agitato sul mio volto. E non riesci mica ad essere violento con la seta. Tu la lanci e si apre come una carezza. Come le ali di una farfalla. Ecco, proprio una farfalla. A proposito di domande esistenziali, ma noi ci domandiamo di che cosa è fatto ciò che indossiamo. Sì, quando non mettiamo di banale sintetico, portiamo tessuti che vengono da una cosa viva. Il cotone, che viene dalla terra, o il lino, sempre comunque dal mondo vegetale. Ma c'è del tessuto che viene dal mondo animale, la lana, o appunto, la seta. A casa di Bernardo tutte queste cose le sanno molto bene, e da tempo, perché la sua è un'antica e semplice famiglia che vive intorno al mestiere della tessitura, così come molte altre famiglie di Gagliate, il borgo cresciuto attorno al castello, con centinaia di telai. Ogni azione per il tessitore va pensata, dosata, con grande diligenza e attenzione, sì, perché basta poco e il lavoro di una giornata è andato in fumo. Che compito quello del tessitore, da un umile insetto, poco più che un verme, il bigatta, sì, fatto, che si trasforma poi in farfalla, il tessitore riesce a trarre un tessuto leggero, prezioso. Sì, ma su queste cose vale a spiegare a un ragazzino di 13 anni, vispo, pieno di energia, che una volta viene a casa tutto ammaccato perché se l'è suonato con quelli di Roventino, un'altra volta, sì, un'altra volta viene a casa con una domanda, con notizie per lui clamorose, padre, padre! Sapete che cosa ho imparato oggi a scuola? Che il baco, quello che noi facciamo nutrire e crescere sulle foglie del muronti, il gesso, l'hanno portato due monaci dalla Cina. Notizia sconvolgente, per chi non è abituato a frequentare la scuola. Ma la reazione del padre di Bernardo frena quell'entusiasmo con un pezzo di... Zitto, ma non lo sai che lungo rumore può dar fastidio, può disturbare la crescita del baco. E se il baco cresce male, anche la qualità della sua seta sarà scadente, andrà eliminata. Ma padre, in mezzo a tutti quei bachi, anche quello potrà crescere bene. Non diceste voi l'altro giorno che i bachi sono sonnolenti, pigri, e devono essere sollecitati con la piuma per spingere a nutrirsi, sino a che non saranno pronti nel loro boccio? Ragazzo mio, ma per quale motivo questo entusiasmo? Padre, uscito da scuola sono stato alla missione popolare, sul sagrato della Chiesa. La missione popolare era già dal 700 un'importante forma di evangelizzazione, estremamente. Una missione in terra d'Occidente, quell'Occidente pronto a rinnegare i propri simboli, la propria anima, per correre dietro qua e là a qualsiasi vento di dottrina che appare risolutiva di ogni problema dell'esistenza dell'uomo. Il relativismo, cioè lasciarsi portare da varie suggestioni, ciò che appare l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Beh, i problemi di fede spesso venivano esposti sotto forma di dialogo tra due padri passionisti, una specie di teatro popolare per genti umili della zona, in cui un religioso faceva la parte del maestro e l'altro di quello desideroso di conoscere. Le domande erano anche importanti, del tipo chi è Dio? O ancora più complicato, dov'è Dio? Sì, però a volte se ne uscivano con delle trovate che spiazzavano i semplici astanti. Tu! Com'è il male? Un povero ragazzo del 1882, sempre diviso tra la terra, la casa, il lavoro, la scuola, la campagna intorno al paese, forse non aveva mai visto nemmeno il lago. Figuriamoci il mare. L'unica idea che percorreva quelle curiose testoline era associata a quella grande macchia blu sulle carte geografiche appese al muro delle pareti della scuola. Padre, ma noi sappiamo cos'è il Ticino, il fiume azzurro. Ecco, immaginatevi migliaia e migliaia e migliaia di volte il vostro fiume e immaginate una grande barca che solca le acque alla ricerca di un punto pescoso. Forza! Tutti a bordo! Levate l'ancora, mollate per me e gizzate le vele! Venite in poppa che la rotta è tracciata! Padre, ma rotta per dove? Ma per i fondali delle anime perdute! I fondali delle anime perdute? Ma per farci che cosa? Ma per pescare, ragazzo mio! Allora prendiamo le canne, sì, le canne di bambù che si trovano giù al fiume e i didatti come esca? Ma no, ragazzo mio! Per questa pesca occorre una grande rete! sarebbe che tu vuoi fare questo lavoro? Cioè, in questa casa da generazioni ci dedichiamo all'arte del telaio e tu, Bernardo, figlio mio, te ne vieni fuori, bel bello che vuoi diventare pescatore! Ma dove credi di arrivare? Ma non ti ho mai visto in modo serio provare a tessere per rendere fruttuoso questo mestiere di famiglia! Non è vero, padre. Guardate. Bernardo estrae un tessuto semplice, del colore della terra. Tessuto a forma di T. Una tavola, un saio, un semplice saio francescano. Bernardo, nel suo 13° anno di vita, è folgorato dalla 13ª stella.
Desideroso di riposare, un po' per vera e ingenua curiosità,
Beh, decide di sedere accanto a frate Giuseppe Maria per ascoltare, per capire che cosa aveva rapito l'animo del confratello. Padre, voi salite sempre qui al santuario del Boden, in questa strana valle a T, sembra una tau che guarda verso Levante, che prende il sole del mattino, quindi mi sarei aspettato il vostro rientro al convento del Mesma già alle prime ore del pomeriggio, perché il sole tramonta presto dietro questi monti. Padre Battista, ma io non ho intenzione di far ritorno in questa serata. Vorrei passare qui la notte e attendere in preghiera e meditazione il nuovo giorno, che posso vedere sorgere da quelle creste, dalla porta d'Oriente. Sì, perché quella luce mi attrae. A quel punto, Padre Battista chiede di rimanere e di ascoltare. E il crocifisso che era nella cappellina parlò a Francesco: va, ripara la mia casa che cade in rovina. Allora ha preso le stoffe dalla bottega paterna, le vendette per i poveri.
Le stoffe, padre Giuseppe, proprio come vostro padre che è tessitore.
Occorrevano denari per la chiesa di San Damiano e per quel crocifisso che gli aveva parlato. Allora si ricordò dell'antica esperienza di mercante di stoffe, il mestiere della sua famiglia. Tosse dal fondaco tre braccia di panno scarlatto, montò a cavallo e galoppò fino al mercato di Sforino. Qui vendette tutto, persino il cavallo. Quindi consegnò il denaro al vecchio prete della Pieve. Da quel momento la sua casa sarebbe stata con il vecchio sacerdote. Cominciavano pure gli spostamenti, e di quel tempo infatti l'episodio del lupo di Guzzi. Un animale che incuteva terrore, morte, a Francesco, parlando, lo ammansì. Padre Giuseppe Maria, ma se noi ora siamo frati, come Francesco, qualcosa sarà avvenuto dopo. Nuovi compagni si unirono ai primi. Come Francesco erano vestiti di un sacco, di stracci. E chi li vedeva e li udiva diceva: ma da dove vengono? Cosa vogliono quegli stravaganti? Quegli stravaganti. Quegli stravaganti vennero ricevuti dal Papa, che ascoltò le ragioni di fede di Francesco e approvò la regola. Calata la notte, vi illuminerete gli occhi, legge. Non temete. Questo semplice lume illuminerà le pagine del libro e la visione delle stelle sarà ancora più chiara con il buio. Guardate, quella è Alfa Tau. Si chiama la Porta d'Oriente. Lo sapete che San Francesco compì un viaggio in Oriente? Anch'io ci voglio andare, per portare la parola di Dio in quelle terre lontane. Ma padre Battista, non capisco subito. Vostro padre, Giuseppe Maria, e vostra madre non vogliono che lasciate il convento per la missione in Cina. Ho ancora nelle orecchie la lettera di risposta a quella di vostro fratello che vi leggete. E la tua mi ricoveri di non aver manifestato in famiglia questa mia vocazione per le sante missioni. Ma questo non è vero. Quante volte, discorrendo tra noi, mi lasciai sfuggire che io un giorno mi sarei fatto missionario in paesi lontani. Tu dirai: ma noi credevamo che dicessi per ridere. Ma queste cose, carissimo, non si dicono per ceglia. E sappi che questa mia risoluzione non la presi, come si dice, su due piedi. Appena entrato in religione non sapevo quasi cosa fosse una missione, eppure il Signore nella mia età mi destava in cuore grande desiderio per esso. Avrei già voluto partire per la Cina fin dal settembre 1891, ma poiché non ero ancora sacerdote volevo dare a voi quella bella consolazione di vedervi salire sull'altare. Non voglio partire. cose che non si vogliono ascoltare sono come una sfida, che si presenta dolorosa, che ti abbandona anche se cerchi di allontanarla, una fitta come sì, come di un bastone in un fianco ancora per l'insistente cinese che vi pugna con un bastone a te. E questa volta mi mostrò un libro, un vecchio libro appena comprato dalle baccarelle. Cosa ci farà un cinese con un libro scritto in italiano? Forse lo avranno colpito le illustrazioni. Non ha figure. Allora incuriosito prendo questo libro. E quello si lancia con l'insistente domanda, dov'è Dio? Apro il libro, leggo le prime pagine. La passione di San Francesco. E quello insiste, dov'è Dio? Ma sì, ma me lo chiede con voce più veemente, così un sussulto. Il libro mi sfugge dalle mani. E quando lo riprendo, lo riapro. Ancora la passione con la vicenda delle stimmate di Francesco. Che strano. Il cuore mi batte forte. Sarà un caso oppure... Sì, chiudo il libro tutto turbato. Poi quasi non ho il coraggio di riaprirlo. Se fosse stato un presagio. Allora, spinto da una curiosità circospetta, rifaccio piano piano l'operazione. Mi pare anche di avvertire uno spessore diverso tra le mie mani. Ma quando lo riapro, ecco ancora la passione. Guardo il titolo. È la vita di San Francesco. Ma cosa spinge un cinese a comprare un libro sulla vita di San Francesco, a continuare a chiedermi con insistenza dov'è Dio? Sai, fratello Battista, Francesco non si fermò, non si guardò indietro, pur di incontrare il sultano, di portare la novella del Signore tra le genti d'Oriente. Così, padre Gambaro riprese a leggere la vita di San Francesco. Dopo quel viaggio gli restava come il principale desiderio, prima di morire, di rinnovare in sé la passione di Cristo. E lo volle così ardentemente che il Signore gli donò come amico ad amico tutto il suo amore, tutto il suo dolore. Lo crocifisse, come era stato lui crocifisso. Dall'immensità del cielo, proprio dove va ammirato la luminosità di Alfataro, venne il serafino con sei ali palpeggianti, mentre il santo contemplava quella visione straordinaria, fatta di felicità per la visione del Signore, e di dolore nel vederlo crocifisso. Un ardore inspiegabile divorò le sue mani e la sua anima e il suo corpo si tramutò presto in fitte spasmodiche alle mani e ai piedi. E mentre una voce gli diceva, sai che cosa ti ho fatto? Ti ho dato le stime, i segni della mia passione, perché tu sia mio testimone. Quando Francesco ritornò in sé, sentì le mani bagnate e qualcosa scorrere lungo il costato. Passò. Era sangue. Tentò di alzarsi, i piedi non lo reggevano, e guardò le mani e i piedi. E infine aprì il saggio e guardò il petto dove una ferita come di lancia si mostrava rossa e sanguinante. Padre Gambaro, Padre Gambaro, in Cina non ci dovete andare, no? Ma siete più utile qui, tra noi. Cosa sta oscurando quelle stelle così belle? Si è alzato anche un vento di tempesta. Padre Gambaro, io ho paura. Padre Battista, io sono salito 88 volte qui al santuario del Bode per pregare San Francesco, di intercedere presso la Madonna affinché il mio desiderio di divenire un fervoroso missionario in Cina e di dare anche il mio sangue per la fede sia esaudito. Padre Battista, lo sapete come si conclude il libro? San Francesco, dopo aver dedicato la vita agli altri, morì. Dov'è Dio? È vero che me lo chiede con aria gentile tipica degli orientali, ma non è un'indicazione che si dà così. Tanto per cominciare, per dire a uno dov'è Dio occorre saperlo, e per saperlo bisogna averlo trovato, e per trovarlo bisogna averlo cercato, e per cercarlo bisogna compiere un viaggio, un lungo viaggio, fuori e dentro di sé. Io sono qui nel dormiveglia, sotto questa pianta secolare che mi offre ombra e sicurezza. Fatico ad aprire gli occhi. Quando lo faccio ne trovo due a mandorla davanti, che mi mettono di fronte a un quesito in mano. Il quesito. La domanda che da sempre accompagna il percorso dell'umanità. La prima reazione è quella di chiudere gli occhi ancora e lasciarsi di addormentare. Padre Battista è ancora tutto turbato dalle parole di Padre Gamba. Poi però si desta e vede che Padre Gamba si è avviato, ma Padre Giuseppe Maria, ma dove andate? Parto! Ma per dove? Non dobbiamo raggiungere il convento del Mesma, dove ci attendono i nostri confratelli. E certo, è mia precisa scelta. Ho chiesto a Dio di poter raggiungere quel convento dove ci si sente immersi in una profonda spiritualità che trasporta oltre il tempo e dove si può vivere la tensione verso Dio seguendo la regola di Francesco. Se volete seguitemi, il viaggio sarà lungo. A lungo quanto? 3 mesi! Ma se si trova a pochi chilometri da qui, da questo santuario, si punta verso niente. Oh, Padre Gambaro, ma che strada volete fare per arrivare a trovare ciò che... Sì, quello che cercate, quel luogo di fraternità, di spiritualità che è il convento suo a Monte Mesma. Arriveremo in quel luogo passando per la Cina. Per la Cina? Certo, missionario in Cina. Il primo tratto sarà con il cavallo di San Francesco, a piedi. Ma siete sicuro che sia la strada giusta questa che volete percorrere? Questa vita missionaria che volete intraprendere? Va pure dove vuoi, cerca quel che ti piace. Ma non troverai di qua, di là, una strada più alta e più sicura che la via della Santa Croce. E dispone pure, ordina ogni cosa, secondo il tuo piacimento, il tuo gusto, ma altro non troverai che dover sopportare qualcosa di buono o di cattiva voglia. Troverai già sempre la croce. Infatti o sentirai qualche dolore nel corpo, soffrirai nell'anima qualche tribolazione interna, talvolta sarà Dio ad abbandonarti, talvolta sarà il prossimo a metterti a dura prova. Più frequentemente sarai tu di peso a te stesso e non potrai trovare conforto e sollievo in alcun modo, ma dovrai sopportare tutto ciò fino a che Dio piacerà. Dio infatti vuole che tu impari a soffrire tribolazioni senza consolazione e che ti sottometti interamente a Lui, facendoti umile per mezzo della sofferenza. Nessuno sente così profondamente la passione di Cristo come colui al quale si è toccato di soffrire così. La croce è dunque sempre pronta, ti aspetta dappertutto, dovunque tu corra, non puoi sfuggirla, perché in qualsiasi luogo tu giunga, forte, trovi sempre te stesso, volgiti verso l'alto, volgiti verso il basso, volgiti fuori dentro di te, in ogni caso troverai la croce. Padre Gamba, è molto bello ciò che... Ma come vi sono venute queste parole?
ma è l'antica saggezza di un monaco che predicava neanche poi così lontano da qui. 400 anni or sono, scrisse l'imitazione di Cristo. Ebbene, è in queste parole il succo della mia missione, di una missione portata fino in fondo che mi condurrà a scoprire dov'è Dio per me e per i nostri fratelli d'Oriente che non lo sanno. Ma ora raggiungiamo la città dove imbarcarci, nel segno di quella croce. È vero, padre Carlo! Imbarchiamoci al culmine del lago, sarà più agevole il percorso verso il convento. Levate l'ancora, mollate il tormento, fissate le vele, venti in poppa che la rotta è tracciata. Padre, ma rotta per dove? Ma per i fondali delle anime perdute. I fondali delle anime perdute? E per farci che cosa? Ma per pescare, fratello mio. Pescare? Ma che cosa? Ma le anime perdute. Ah, e allora dobbiamo trovare le canne che si trovano giù al fiume e indicarti come esca. Ma no! Fratello mio, per questa pesca occorre una grande rete!
Perché sono ferme le acque del lago.
Adesso il mare è in calma perfetta. Non si vede altro che cielo e acqua. Non si possono descrivere le bellezze del mare. Sì, se io dovessi raccontare tutto quanto sto vedendo in questo mio viaggio, dovrei scrivere parecchi volumi. Ora la nave attracca a Sylt. Ah, l'isola è veramente incantevole. Non vedi il panorama più bello di questo. Vi sono molti cristiani. Dei diretti da buoni frati. E nella città di Colombo sorge una bella e spaziosa chiesa. L'isola del Lago d'Orta è veramente incantevole. Non vedi il panorama più bello di questo. Ci sono molti cristiani, ben diretti da buoni frati. E al centro sorge una bella e spaziosa chiesa. Quando Santo Giulio vi approdò, l'isola era infestata dai draghi, dai serpenti. Giulio stese il suo mantello sulle acque del lago, lo attraversò, sconfisse i draghi e i serpenti e gettò le fondamenta di quella che oggi è la Basilica di San Giulio. Padre Carlo, ma come vi siete combinati? Sembrate un cinese? Qui in Oriente vi sono strane usanze, si fanno grandi processioni con lanterne e domani la processione cinese con dragoni e altri oggetti fantastici farà il giro della città. Impiegherà parecchie ore. Incomincerà infatti verso le 11 del mattino e terminerà verso le 7 di sera. E i poveri diavoli che prendono parte dovranno sentirsi stanchi alla fine del giro. La festa sarà accompagnata da spari di fuochi d'artificio, come da noi. Sì, la maggior parte dei fuochi consiste in botti più o meno forti. E da noi a gagliate vi è più arte. Tutto è accompagnato dal fracasso delle loro musiche, consistente per lo più in tamburi, piatti e sordanti. Qui si possono vedere le superstizioni più strane e ridicole. Coloro che sono pronti a combattere contro il credo della religione consentono le pratiche più avvilenti per guarire le debolezze umane. Qui si possono vedere le superstizioni più strane e ridicole. Passavo un giorno per un vicolo e vidi dalla finestra di un grande fabbricato essere calata una cosa grossa, pesante. Era la cassa di un morto. Un missionario, mio compagno, spiegò che i cinesi stimano di cattivo augurio far passare il morto per la scala e per la porta comune. Perciò si cala dalla finestra. Un giorno un giornale aveva come titolo di un articoletto: un vivo ucciso da un morto. Spiriti malvagi. Ma che? Era avvenuto che in una di quelle operazioni di trasporto aereo le funi si erano spezzate e la cassa, pesantissima, cadendo, aveva ucciso un povero lavoratore che stava sotto. sono veramente infinite le stranezze cinesi. Ora lasciamo l'isola di San Giulio e attacchiamo sulla terraferma per raggiungere il Sacro Monte. Lassù per incitare gli animi alla salvezza, un grande teatro montano con la vita del Santo Francesco è uno splendido esempio di missione. Le genti ne possono vedere discorsi semplici di vita, quella di Francesco, e ispirarsi per rafforzare il proprio cammino nella fede. San Francesco raggiunse la Porta d'Oriente. Voleva incontrare il sultano, voleva parlargli per insegnare la via della salute a lui e al popolo suo e annunciare la verità del Vangelo di Cristo. Saliremo al Sacro Monte. Ci sentiremo a casa, al sicuro, tra le statue che raccontano la vita di San Francesco. Quante volte visitai quelle cappelle con le statue così vive. Neanche la cappella dell'incontro tra Francesco e il sultano d'Egitto, che assiste con i funzionari al confronto tra Francesco e i sacerdoti d'Oriente. Il santo propone di accendere un rogo per entrarvi insieme al capo dei sacerdoti, per provare quale sia la vera religione. Il sacerdote pagano fugge. Francesco rifiuta ora i doni offerti dal sultano e chiede in cambio solo il permesso di poter predicare. La persecuzione non scoraggiò i cavalieri di Francesco, anzi li infiammò, perché essi sapevano di vincere quando soffrivano a imitazione di Gesù che aveva vinto il mondo dalla croce. La loro vera arma di conquista era la sofferenza. Che questi orientali ci capiscono meno non importa. Noi moriamo per salvarli e tanto basta. Al resto penserà Dio. Ma padre Gambaro, come potete dire queste cose con così tanta serenità? L'abito cinese non mi dispiace, anzi mi aggrada. Mi dà un po' fastidio questa benedetta coda, per ora l'ho attaccata al berretto, in seguito la attaccherò qui dietro ai capelli. I calzoni cinesi sono tanto larghi che facilissimamente si sbaglia mettendo tutte e due le gambe in un sol gambale. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Ma perché una domanda così insistente e avvincente, fatta da un cinese qui lontano dalla sua terra? Ma lo sai che qui in Cina tutto va a catafascio? I briganti, i boxer, la fanno da padroni e non passa giorno che non si senta notizia del rapimento di qualche europeo. Ultimamente un proclama imperiale dice che i cristiani siano denunziati alle autorità per essere giudicati, che i missionari siano espulsi e rimandati alle proprie nazioni, qualora poi rimanessero e fossero uccisi dai boxer, sarà la loro colpa e troppo tardi sarà il loro compimento. Conquistare quella lancia del fiume azzurro è vitale. È lì che ci sono i più bei pesci, forse anche grosse trote. È lì che ci sono le anime da salvare. Ma di mezzo ci sono i boxer. La nostra compagnia, il nostro ordine, quello di San Francesco, ha il compito di salvare un gruppo di orfanelle e i cristiani a cui erano affidati. Così vanno il vescovo Antonino Fantossati e padre Giuseppe Maria per correre in soccorso. Per spostarsi nella zona il sistema più veloce è la barca. Malgrado la missione sia complessa in quel territorio sconosciuto, dove anche la lingua è incomprensibile, a me c'è fiducia. Frate Giuseppe Maria e vescovo Antonino si sentono spiati mentre la barca scivola tra i cannelli e le fronde più sporgenti dei salici e dei gelsi sulla riva. Pare quasi che in quei giochi di luce creati dal sole che occhieggia tra le foglie ci siano presenze inquietanti, come se qualcuno stia seguendo quello sguardo il lento sciabordio di quella prua, sovrastato solo dal rumore dell'acqua che si infrange sulle case. Segni premonitori? Ma chi è determinato e ha fatto la scelta di tendere la mano a chi si dice nemico non torna indietro, anzi, è sereno. Quando l'approdo non è lontano, quei fantomatici volti divengono reali. È una folla che urla, che grida ad alta voce, là ci sono gli europei! Questo grido passando di bocca in bocca è come la scintilla che dà fuoco a una mina. Innumerevoli ribelli con il loro cappello di paglia a punta dalla riva cominciano a dire addosso agli europei, ai cristiani! Padre Antonino Fantosanti scende e arriva nel tentativo di calmare le anime, ma non fa neppure il tempo a proferire verbo che viene colpito da una terribile bastonata. La stessa sorte è riservata a padre Gambaro. Ma come, sono venuti qui in pace per portare una buona parola e vengono accorti in questo modo? La percata che colpisce Giuseppe Maria proprio sulla testa inferta con un bastone duro da una strana forma di T, un bastone ricco di cipposità, sembra un Natal. Chiunque ricevuto una botta simile si lascerebbe travolgere dal dolore, dalla disperazione, intravedendo ormai una fine inevitabile, una salvezza impossibile. Ma Gambaro no, ha una serenità negli occhi, che viene da molto lontano, una serenità che quegli spietati che non conoscono Francesco non riescono a capire, per loro è una sfida. E invece Giuseppe Maria cerca la porta della preghiera francescana nei salmi del suo santo, voi, tutti, che passate per la via, vedete se c'è un dolore simile al mio dolore. Rinchiosi come cani, mi assediarono i miei nemici, mi hanno guardato e pesato, si sono divise che gli altri, mi hanno tirato a sorte le mie vesti, hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa, gridavano contro di me come leoni fuggenti e affamati. Mi sono dissolto come acqua, le mie ossa sono state disgregate. Cuore si è riquelpato a guisa di cera nel mio petto, la mia porta si è disseccata a guisa di ombre vuoto, la mia lingua si è attaccata al palato. Mi hanno nutrito con fiele, dissetato con aceto, mi hanno condotto alla polvere della morte, aumentando il dolore delle mie ferite. Mi addormentai e risorsi. Il Padre mio Santissimo mi ha accolto della sua gloria. Oh Padre Santo, tu che mi hai tenuto per mano, mi hai accompagnato per fare la tua volontà, mi hai assunto alla gloria, infatti che cosa possiedo in cielo e da te che cosa ho voluto sulla terra. Uomini, guardate, dice il Signore, sono io il vostro Dio. Sarò esaltato tra le genti e su tutta la terra. Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, che ha redento le anime dei suoi servi con il suo preziosissimo sangue. Non verranno mai meno coloro che lui siano, e lo sappiamo che viene a giudicare la giustizia. Giuseppe Maria stramazza al suolo, proprio come quando era Bernardo, ancora ragazzo, come Antonino, il quale cerca di rialzarsi, ma quei rabbiosi cappelli di paglia punta sono guidati dalla follia delle folle. Sono indispettita quella serenità nello sguardo di chi, come Giuseppe Maria, il padre Fantosanti, si porta addosso e dentro l'amore imparato da Francesco. Ma quegli spietati non comprendono, si sentono sfidati da quella serenità, di quegli sguardi, così con feroce, una feroce inaudita, strappano loro gli occhi, mentre continuano a percuotermi. Ardente, dolcissima forza del tuo amore, la vista ti prego, Signore, l'anima mia, da tutte le cose terrene, affinché io muora per amor tuo, come tu ti sei impegnato di morire per amor dell'amor mio. Giuseppe Maria, per un attimo si rianima e trova le forze per tentare di farti il segno della croce, si porta la mano al capo e poi al petto, ma non ha la forza di portarla sulla spalla sinistra. Quel dolore di parte di scenario se l'era immaginato, cercando di comprendere le pagine del Vangelo. Ora lo provava, e gli percuoteva il capo con una canna, gli sputava l'addosso, e piegando le
ginocchia, si prostrarono a lui dopo averlo sfernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Uno dei malfattori appese alla croce lo insultava: tu non sei Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma altro lo riproverava: e anche tu hai il timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Uno dei pagani prese a difendere Giuseppe Maria, gridando agli altri: ma lasciatelo stare, egli non è europeo, un nippone, un giapponese, un orientale come noi. Giuseppe Maria non vede il suo vescovo a terra perché ha gli occhi strappati, ma lo sente rantolare nel sangue, cerca di raggiungerlo trascinandosi come può. Lo trova e in un estremo gesto di fratellanza i due si abbracciano e quei cappelli di paglia punta prendono a stuzzicarsi con le canne di bambù. Giuseppe Maria termina il suo viaggio terreno. Improvviso il cielo si oscurò e con tuoni lampi, tuoni spaventosi, quando giù un rovescio di pioggia come il lupo lo lascia. E lo stesso giorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò: è lui? È lui? Le mani strapazzando: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Giuseppe Maria ormai è privo degli occhi, ma il suo spirito si eleva verso una visione mistica. Ora è chiaro, c'è davanti a lui Cristo sulla croce, ma accanto c'è la 13ª stella, Alfa Tau, la porta d'Oriente, e San Francesco. All'università del cielo venne il Serafino con 6 altri cappeggianti, mentre Santo Francesco contemplava quella visione straordinaria, fatta di felicità per la visione del Signore e di dolore nel vederlo crocifisso. Un ardore inspiegabile divorò la sua anima e il suo corpo. Si trovò presto in fitte spasmodiche alle mani e ai piedi, e una voce gli diceva: sai che cosa ti ho fatto? Ti ho dato le spine, i segni della mia passione, perché tu possa essere mio testimone. Gamba rossa di essere con loro, vicino alla sua guida, Francesco, vicino al suo Signore crocifisso. Uno dei pagani vede in cielo una figura bianca vestita sui massi, e l'altro vede una striscia di luce fin sul luogo della strage. Altri pagani presero ad esclamare: ma questi stranieri erano veramente giusti. Ma accade così anche nella descrizione della passione di Cristo: il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Allora il centurione che stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente uomo era figlio di Dio. È l'antica saggezza di un monaco che predicava non lontano da qui. Giuseppe Maria riesce a sussurrare qualcosa all'orecchio del suo vescovo: chissà, consiglio di Dio. In mente quelle dolci parole dell'imitazione di Cristo, scritta da un semplice monaco che lo avevano colpito come testo politico, ma ora le comprendeva pieno, perché le stava vivendo. Dio infatti vuole che tu impari a soffrire tribolazioni senza consolazione e che ti sottometti interamente a lui, facendoti più umile per mezzo della sofferenza. Nessuno sente così profondamente la passione di Cristo come colui al quale ci ha toccato di soffrire cose simili. La croce, dunque, è sempre pronta, ti aspetta dappertutto dove tu corri, fai fuggire. Poiché in qualsiasi luogo tu giunga, porti, trovi sempre te stesso, porti verso l'alto, verso il basso,
volgiti fuori dentro di te, in ogni caso troverai la croce. Nei cappelli di paglia punta pungolano il vescovo, con la veemenza di chi vuole trafiggere fino a trapassarmi impietosamente le carni un colpo, poi un altro, è doloroso, è faticoso, un altro colpo, è doloroso, è faticoso!
Padre, padre, oh, che è? Padre, ma state farneticando. Che succede? Stavo sognando. Su, venite al convento che è l'ora del rosario, ecco il vostro saio. Il vostro cordone e la vostra corona con la tau francescana. Sì, ho fatto un sogno terribile e meraviglioso. Ho sognato di San Francesco, del martirio di Padre Gambaro, ma si è mai raccontato, sì, della passione di Frate Giuseppe Maria? Ma certo, padre, ma dopo il rosario potrete raccontarvela ancora, perché mi ha affascinato con la vicenda delle salite al santuario del Bodene, il viaggio verso Oriente, e le stelle con Alfa Tau, la porta d'Oriente, la tredicesima stella. E poi la serenità del compito svolto dal nostro confratello missionario Marco. Eh sì, però io ho fatto anche un brutto sogno. C'era un cinese che mi guardava, continuava a chiedermi dov'è io. Sai che domanda difficile. Ma padre, ma quello non era un sogno, c'era veramente un turista cinese. Cercava di visitare la chiesa e, non conoscendo bene la nostra lingua, invece di chiedere dov'è la casa di Dio, si limitava a chiedere dov'è Dio. Ah, e voi gliel'avete indicato? Certo, padre. Eppure quella domanda non era poi così sbagliata. È vero, la chiesa è la casa del Signore. Ma poi da lì bisogna avere il coraggio di portare questo segno e mettersi in viaggio, come fece Francesco, come fece Giuseppe Maria. Bello. Alla fine mi sono talmente illuminato di immenso che mi sono addormentato. Sì, a guardare le stelle. Ma per davvero. A parte che per vederle fin da ragazzo dovevo salire fino a qui. A parte che per vederle Giosuè mi ha contato. Laggiù in basso. Con tutto quell'inquinamento luminoso. Ti fanno vedere le cose artificiali. Visioni contraffatte, forse illusioni. Sì, insomma, in basso si vedono le cose più basse. Così uno, guarda, mica tutti, ha il desiderio di salire. Mica passa. Io ci sono voluto venire. Strada faticosa. Ma quando sei è a parole difficile da spiegare. Bisogna venirci.